Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Da dove si inizia con la filosofia? Ovviamente dal cervello, però anche i libri scritti dai filosofi possono aiutare. Ed effettivamente noi oggi andiamo a sviscerare 7 libri di filosofia, classici di filosofia, da cui cominciare per imparare ad addentrarsi in questo mondo della filosofia. Ne parliamo come sempre in questo Daily Cogito dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta.
Dobbiamo partire subito dicendo che fare filosofia non corrisponde al fare storia della filosofia, perché la filosofia non è la proverbiale galleria di pazzie in cui quello ha detto quelle cose, poi l'altro ha criticato, risposto. No, in realtà fare filosofia significa usare le tecniche argomentative, quindi argomentare le proprie posizioni e prospettive, significa usare la logica per analizzare la realtà, significa mettere in discussione le convinzioni, vuol dire porre la domanda etica, e tutto questo lo si può fare tranquillamente anche senza aver mai letto un solo libro di altri filosofi. E effettivamente ci sono persone che lo fanno, che l'hanno fatto, lo stesso Nietzsche, io faccio sempre l'esempio, ha scritto libri di filosofia, ma palesemente molti filosofi, anche di quelli che citava e criticava, non li aveva veramente letti. Insomma, si può fare filosofia senza libri, però non dobbiamo fare neanche gli universitari della vita. I libri dei filosofi, infatti, sono miniere in cui acquisire strumenti per affinare anche la propria capacità di fare filosofia, di argomentare, di capire, analizzare. E io credo che sia molto difficile fare della buona filosofia, avere consapevolezza filosofica, senza ascoltare e leggere ciò che hanno scritto e pensato altri filosofi prima di noi. Quindi niente autodidatti della filosofia. Oggi partiamo dai classici, quelli che secondo me possono essere veramente utili per iniziare ad addentrarsi in questo mondo. Per questo video ho fatto delle scelte molto dolorose perché è stato complicatissimo limitarmi a 7 libri di filosofia, infatti come vedrete non ce l'ho veramente fatta, ma poi lo capirete, e però ho scelto di non selezionare manuali di storia della filosofia, quindi i libri che citerò sono opere filosofiche, classici, in cui un autore pone in essere il proprio pensiero. C'è una puntata vecchia di Daily Cogito di ormai, credo, 5-6 anni fa, che si intitola Da dove iniziare a studiare filosofia. Lì invece è una puntata molto più lunga, con un sacco di libri anche manualistici, eventualmente recuperatela, la trovate su Spotify, YouTube, dappertutto. Metto anche il link in descrizione così vi aiuto a trovarla. Ho scelto 7 libri perché sì, mi andava come numero, ho sofferto ma l'ho fatto. Ho scelto di toccare un po' tutte le grandi epoche della filosofia, quindi quella antica, quella medievale moderna e quella moderno contemporanea, però della filosofia occidentale, quindi non ci sono autori di libri orientali, niente Tao Te Ching, niente queste cose qua. Ho scelto libri che abbiano un grado di accessibilità che permetta al novizio di comprendere più o meno quello che c'è. Poi quando si inizia a leggere filosofia comunque tante cose sfuggono ed è normale, c'è una fatica del pensiero che è necessaria. E ho scelto anche temi abbastanza centrali della filosofia, quindi non cose soltanto vagamente correlate alla filosofia. Ho scelto libri che abbiano un carattere anche di ispirazione. Credo che la prima opera di filosofia, che si capisca o meno, debba ispirarti e spingerti a leggerne tanta di filosofia. Ed è un elenco assolutamente incompleto e assolutamente arbitrario, in cui le esclusioni sono dolorose ma necessarie. Quindi non state lì a disquisire sulle scelte, perché sono scelte mie che argomenterò, ok? Tra le cose che possiamo argomentare, ovviamente, un tema filosofico fondamentale è quello della sicurezza. E allora, quando si parla di sicurezza, si parla non di libri di filosofia, ma dello sponsor di oggi, ovvero NordVPN.
Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti.
E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa.
E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati.
Sei uno studente che usa l'hotspot universitario?
Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo.
Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate.
E i tuoi dati contano e come?
Fino al 1 ottobre c'è una promozione interessante. Infatti, sottoscrivendo un piano NordVPN potrai ricevere fino a 30 euro di buoni regalo Amazon. Approfittane!
E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso.
Vi raccomando anche di guardare in descrizione il link della Cogito Letter, che è la newsletter quotidiana di Daily Cogito, in cui alle 12 arriva una bellissima letterina nella vostra mail con citazioni, riflessioni, consigli di lettura, consigli di visione, un sacco di cose interessanti. È gratuita, è molto importante per seguire bene il nostro lavoro. Quindi Cogito Letter in descrizione, iscrivetevi. Ma adesso non perdiamo tempo e torniamo a noi. Partiamo ovviamente dalla filosofia antica. E quando si parla di antichità, i presocratici sono bravi, ma non sono così accessibili. Aristotele è un figo, però prima di lui ce n'è un altro, che è Platone. Platone è il filosofo da cui bisogna partire, non solo perché le sue opere sono estremamente accessibili in quanto sono dialoghi in buona parte, quindi comprensibili ai più. Sono delle scenette teatrali in cui Socrate incontra persone e rompe le balle alle persone. Ed è anche molto divertente, spesso ironico, ma soprattutto Platone ha messo in luce tutti i grandi temi della filosofia che si svilupperanno successivamente. Ovviamente però è molto difficile orientarsi nel corpus di Platone, perché sono tanti i dialoghi, tanti, allora da dove partiamo? Difficilissimo. Io ho scelto, con grande dolore, un dialogo, ed è il Menone. Il Menone è famoso perché è quel dialogo in cui a un certo punto Socrate riesce a far dimostrare a uno schiavo illetterato e ignorante il teorema di Pitagora, dimostrando a Menone, il suo interlocutore, che la conoscenza non ha a che fare soltanto con quello che ha imparato sui libri o nell'esperienza, ma è qualcosa di reminiscente, qualcosa di antico che abbiamo nell'anima. Il Menone è un dialogo fondamentale perché è il dialogo che meglio di tutti, secondo me, mette insieme la dottrina della conoscenza di Platone, quindi mondo delle idee, reminiscenza, dottrina dell'anima, con la virtù, cosa è giusto fare, cosa è buono. Ed è uno dei dialoghi più completi per avere idea di quello che Platone ha cercato di dire al suo lettore, sia a quello del suo tempo che a noi, che siamo arrivati un po' di secoli dopo. È un dialogo bellissimo, dialogo pieno di cose anche di ispirazione, e quindi ve lo consiglio veramente. Però ovviamente io non posso fermarmi al Menone, perché se poi vogliamo procedere nel corpus dei dialoghi platonici, allora ve ne do altri due, giuro, non esagero. Uno è il Fedone, che racconta la morte, la condanna di Socrate, il momento in cui Socrate sta per bere lo spritz alla cicuta, e l'altro è l'Apologia di Socrate. E il Fedone parla della morte, dell'anima, dell'immortalità, dell'amicizia, è bellissimo, forse il dialogo più commovente, e l'Apologia invece è la difesa di Socrate in tribunale, che è un dialogo che parla di politica, di cittadinanza, di apertura mentale, di superstizione, di paura, straordinario. E quindi Platone col Menone e poi con questi altri due per cominciare. A ogni libro però metto anche un'alternativa. Se qualcuno ha già letto Platone o magari non è interessato a Platone male, c'è ovviamente Aristotele con la Metafisica. Io questa è l'alternativa che vi do, e per ognuno dei 7 libri che consiglio c'è un'alternativa. Metafisica di Aristotele, meno accessibile, più complicata, molto più teoretica, però assolutamente fondamentale. E un giorno faremo un bel video sulla Metafisica di Aristotele. Andiamo al secondo classico. Anche qua difficilissimo, perché non ho potuto non mettere uno stoico. Per me lo stoicismo è la corrente filosofica di maggior successo nella storia del pensiero occidentale. E fra gli stoici sapete che ne amo molti. Però Seneca. Seneca con le lettere a Lucilio. Perché? Perché in realtà è un'opera molto particolare. Allora, intanto Seneca è, fra gli stoici antichi, il più completo, mi verrebbe da dire. È quello proprio che ha una visione molto ampia della vita, dell'universo e tutto quanto. Ed è anche molto accessibile perché Perché queste sono lettere in cui Seneca parlava con un amico delle questioni del mondo. Non è come la Provvidenza, il De Brevitate Vitae, che sono opere pubblicate, che sono anche quelle molto belle, accessibili, però le lettere a Lucilio sono un po' come guardare nei cassetti privati di Seneca. Hanno uno spirito di amicizia con il pensiero che è insostituibile. È uno dei testi che amo di più perché c'è dentro tutto. E vi leggo anche una piccola parte. A un certo punto scrive Seneca: «Gli uomini, in maggioranza, ondeggiano tra il timore della morte e i tormenti della vita. Non hanno il coraggio di vivere, né sanno morire. Se vuoi rendere gioiosa la tua vita, lascia ogni preoccupazione per essa. Nessun bene giova a chi lo possiede se il suo animo non è pronto a perderlo. Ed è più facile accettarne la perdita se una volta perduto non può essere rimpianto. Perciò prepara virilmente il tuo spirito a quanto può capitare anche ai più potenti». Le lettere a Lucilio è un testo di infinita saggezza. Ve lo ripeto, nessun bene giova a chi lo possiede se il suo animo non è pronto a perderlo. Che è proprio fare filosofia nel modo più ricco, più intelligente. È una riflessione sull'anima, su cosa vuol dire essere una brava persona, su quali sono gli obiettivi da perseguire nella vita, su cosa significa affrontare un ostacolo, cosa vuol dire pensare in modo libero. E come ci si avvicina alla morte? E se la filosofia è imparare a morire, sempre citando Seneca, beh, questo è l'autore che può aprire un oceano di comprensione. E quindi sicuramente lui come seconda opera. L'alternativa, se avete già letto questo e ne volete un'altra, è Epitteto, un altro stoico, con il suo manuale. È un po' più difficile, meno accessibile, Epitteto rispetto a Seneca, ma non così tanto. È un po' più teoretico, però è bellissimo ed è pieno di cose stupende. Quindi Seneca, eventualmente Epitteto. Terzo libro, andiamo al Medioevo. E allora nel Medioevo non abbiamo tantissime alternative. Io vi consiglio Agostino d'Ippona, Sant'Agostino, con le sue Confessioni. Abbiamo fatto di tutti questi autori, ci sono anche le monografie, quindi potete recuperarle. Nelle Confessioni ci sono tantissime citazioni meravigliose. Ho scelto questa: non cercare fuori di te, rientra in te stesso. La verità sta nell'interno dell'anima umana e se troverai immutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Bada però che trascendendo te stesso tu trascendi l'anima raziocinante, sicché il termine del trascendimento ad essere il principio donde s'accende il lume stesso del raziocinio. È una grande riflessione su di sé. Le Confessioni è un testo che ti dice una cosa fondamentale, che la grande filosofia è messa in discussione della propria anima, della propria interiorità. Non c'è filosofo grande, immortale, che non abbia usato se stesso come laboratorio del suo pensare. E Agostino è questo alla massima potenza, perché le Confessioni sono letteralmente delle confessioni. Sono letteralmente il modo in cui un uomo prende e si mette a nudo davanti allo specchio, davanti in realtà qui nel caso a Dio, ovviamente perché l'interlocutore delle Confessioni è Dio, e ripercorre la sua vita, ci ripensa, ritorna sugli eventi e mette in discussione la sua prospettiva su tutto quello che ha vissuto e da questo trae delle grandissime verità. È un testo straordinario che io amo moltissimo e che negli ultimi anni mi ha dato molto più di quanto avrei immaginato quando ero più giovane. Straordinario. Ovviamente c'è anche l'alternativa. Ed è un'alternativa molto diversa da quella di Agostino. Ed è sempre Medioevo, ma è la fine del Medioevo, ed è Francis Bacon con il Novum Organum. Perché lo consiglio? Perché è il testo che dà inizio al metodo scientifico. E quindi è il testo che comincia quella grande rivoluzione che, dopo il Medioevo, arriva a noi. Quindi straordinario testo. Se volete capire Galileo, volete capire Keplero, volete capire Cartesio, Francis Bacon è veramente fondamentale. Quarto libro che consiglio, Pascal con i suoi pensieri. L'ho citato tante volte, vi cito anche uno degli aforismi all'interno di questo bellissimo libro. A un certo punto scrive: noia. Niente è insopportabile all'uomo quanto l'essere in pieno riposo, senza passioni, senza occupazioni, senza divertimenti, senza faccende. Sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima la noia, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. Ovviamente per Pascal riuscire a capire se stesse significa saper restare in quella noia, in quel vuoto, non scappare. Pascal è un autore dell'interiorità nel modo più assoluto, un autore che può veramente svegliarvi dal sonno della ragione, e peraltro è uno dei testi veramente più accessibili fra tutti quelli che sto citando, non solo perché è scritto in forma comunque di aforisma e quindi è molto immediato, sono queste fulminate che sono letteralmente transuidenti che lui ti lancia addosso, ma è veramente ricco, ragiona su cose molto moderne, il modo con cui ci relazioniamo in modo malato al divertissement, all'evasione. Quindi è un autore estremamente importante per il nostro tempo. Ho fatto recentemente la monografia su David Foster Wallace, ho definito Wallace un Pascal dei nostri giorni. Pascal è un autore dei nostri giorni in realtà, perché è come se avesse viaggiato nel tempo, visto come viviamo noi, tornato nei suoi secoli e scritto queste opere. È così che mi sento quando leggo Pascal. Quindi leggetelo per trovare un filosofo molto concreto che riesce a farvi capire cosa vuol dire fermarsi a riflettere su se stessi. L'alternativa? Hobbes, ma non con Leviatano, che è un'opera molto più difficile. In realtà vi consiglio il De Cive di Thomas Hobbes, opera straordinaria che tratta la filosofia politica. Con il De Cive nasce la filosofia politica in senso moderno. E se voi volete capire gli autori che parlano di Costituzione, di democrazia, di giustizia, di legge e via dicendo, dovete leggere il De Cive di Thomas Hobbes. Quinto libro, un autore a me molto caro, che presto riprenderemo in mano in modo sistematico, ed è David Hume, con il Trattato sulla natura umana. Hume scrive quanto segue. La natura, in un certo senso, propone a ciascuno le idee semplici che sono più appropriatamente congiunte in idee complesse. Sono tra le qualità da cui sorge tale associazione e che agevolano il movimento della mente da un'idea a un'altra, la somiglianza, la contiguità nel tempo o nello spazio e il rapporto di causa ed effetto. Questo è un testo straordinario, per quanto datato. Hume qui parla anche del modo con cui i pensieri nascono. Evidentemente è stato superato dalle neuroscienze, da tante discipline più a noi vicine, però è un testo che ti permette di vedere come funziona la mente di un filosofo, perché un filosofo ordina le idee in un certo modo. Fare filosofia significa avere uno stile di pensiero prima di qualsiasi altra cosa, e Hume è uno di quegli autori che ti fa capire in modo veramente preciso come pensa un filosofo. A me lui ha dato tantissimo, questo testo è straordinario e peraltro è uno dei testi in cui emerge in modo prepotente il termine di natura umana. Nel secolo in cui Hume scrive, l'essere umano comincia a ragionare sulla propria natura, mettendo in questo tante fallacie logiche, ma anche tante cose interessanti. Testo bellissimo. Più o meno qualche decennio dopo, se volete l'alternativa a Hume, vi consiglio invece Kierkegaard, Søren Kierkegaard, con Timore e Tremore. Testo totalmente diverso da quello di Hume, e però vi dà qualcosa di importante sempre per addentrarsi in quella che è la vera filosofia. Sesto libro, andiamo nel Novecento e prendiamo un autore importante, Bertrand Russell. E fra tutti i testi che io consiglio di Russell, consiglio I saggi scettici, che secondo me è il libro più accessibile di Russell, che scrive: ognuno sa quanto sia pericoloso discutere con un pazzo che si creda re d'Inghilterra, ma poiché egli è isolato, è facile averne ragione. Quando tutta un'intera nazione ha subito una delusione, la sua ira è dello stesso genere di quella del singolo pazzo, quando le sue pretese sono messe in discussione. Ma non c'è che la guerra che la possa ridurre alla ragione. Queste parole molto profetiche, molto vicine a noi, Russell ci fa entrare in questa serie di saggi, in realtà sono saggi che trattano dei grandi problemi della filosofia di Russell e non solo, dal titolo Saggi scettici. In grande spolvero è il concetto di scetticismo, credo che Russell sia forse l'autore nel Novecento che ha usato di più lo scetticismo in modo proficuo, ovviamente parlando molto di matematica, di geometria, di logica. Lui è uno dei padri, diciamo così, della filosofia analitica del Novecento. Ed è un testo importante. Non consiglio in realtà la storia della filosofia occidentale di Russell, cioè la consiglio, è un bel libro, però è molto più manualistico. Invece qua siamo sui classici, Russell con i saggi scettici. Se non volete Russell, se volete una cosa meno rigorosa, meno scettica, allora prendiamo l'altra grande corrente filosofica del Novecento, che è l'esistenzialismo. E allora consiglio Sartre con tanti testi, ma soprattutto l'esistenzialismo è un umanismo, perché è un bel libro di filosofia con anche un intento divulgativo che fa capire tante cose. Quindi questa è l'alternativa Russell. E poi arriviamo al settimo e ultimo libro. Ho voluto prendere un contemporaneo, ed è molto difficile perché contemporanei che amo ce ne sono tanti, però ho scelto un autore che negli anni per me è stato sempre costante, sia nell'accordo che nel disaccordo, ed è Thomas Nagel, autore americano, che ho citato anche in alcuni video recentemente. Fra i suoi testi, che io trovo molto interessanti, ce n'è uno però in particolare che è Questioni mortali, che è una serie di saggi che vanno a scandagliare tutti i problemi dei nostri tempi, dal nichilismo alla bioetica, dal rapporto con la legge e la giustizia, alla questione dell'essere di fronte alla scienza. Bellissimo. Prendo anche qua una citazione. Dice: consideriamo qualche esempio. Si è spesso osservato che nulla di ciò che facciamo ora avrà importanza tra 1 milione di anni. Ma se è vero, allora, per la stessa ragione, nulla di ciò che avrà importanza tra 1 milione di anni ora è importante. In particolare, ora non è importanza che tra 1 milione di anni nulla di ciò che facciamo ora importerà. Inoltre, anche se quello che abbiamo fatto ora dovesse essere importante tra 1 milione di anni, in che modo potrebbe impedire ai nostri interessi presenti di essere assurdi? È un bellissimo ragionamento sul concetto di assurdo, nichilismo. Questioni mortali è per me un libro prezioso, è un ottimo entry level per un pensatore contemporaneo, perché si vede sviscerato un pensiero in movimento. I problemi posti da Nagel sono problemi nostri e sono al tempo stesso problemi eterni, perché sono gli stessi problemi che si pongono alla filosofia fin dalla notte dei tempi. E un po' la filosofia è questa. La filosofia è porre problemi che si poneva ancora Eraclito, Talete, Aristotele. Perciò questi 7 libri sono di epoche diverse, ma sono tutti contemporanei. Il Menone, l'Apologia, le Confessioni di Agostino, Nagel, Kierkegaard, sono tutti conversatori attuali. Ed è questa la grande potenza della filosofia. E Nagel, secondo me, questo ce lo fa sentire molto bene. Se volete un'alternativa a Thomas Nagel, allora consiglio contemporaneo Daniel Dennett. Fra le centinaia di libri che ha scritto, fra tutta questa opera bellissima, io consiglio Strumenti per pensare. Libro molto accessibile, molto bello, divertente, ironico, di filosofia, con un approccio davvero diverso rispetto a Nagel, perché loro sono anche quasi, direi, nemici, e direi che è un altro autore che potrebbe essere molto utile per cominciare ad addentrarsi nel mondo della filosofia. Quindi queste sono le 7 più 7 opere, sono 14 libri in tutto, però insomma avete capito, è stato molto difficile, ho lasciato fuori autori per me fondamentali, Spinoza, Kant, Bergson, mi sono fatto male a non metterli dentro, molto doloroso, però Marco Aurelio non c'è, ma stiamo scherzando. Però da questi 7 libri sono sicuro che potete iniziare con profitto il vostro percorso nella filosofia. Io vi ringrazio per aver ascoltato, lasciate un commento, ovviamente consigli anche vostri li ascoltiamo, condividete il video perché lì fuori magari c'è gente che vuole iniziare la filosofia ma non sa da dove, e allora questo video sarà prezioso. Se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche vostra domanda. E a tutti gli altri, buon weekend e alla prossima.